Alle 8.40 riprendiamo la linea dagli studi di Controradio. Siamo in acquario ma anche in diretta su Controradio TV, dunque anche sui nostri canali cross mediali. Oggi vogliamo occuparci della rivoluzione, del paradigma di approccio all'intelligenza artificiale per far dialogare artigianalità e innovazione. È stato definito Making Italy, ci faremo raccontare dagli ideatori come e perché. È un percorso intrapreso da IAD, Istituto d'Arte Applicata e Design, verso l'evoluzione dell'educazione del designer del futuro. Io saluto subito il direttore dell'istituto che è qui con me, Alessandro Colombo, ben trovato.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
È in collegamento il responsabile di Social Innovation Design, Gianpaolo Barozzi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Making Italy, un acronimo, una crasi che abbiamo voluto subito anticipare perché è al centro di un percorso e anche di un concetto di progettualità condivisa che tiene insieme artigianalità, intelligenza artificiale e sociale.
Esatto, Chiara, e grazie per l'opportunità. Questo è un ragionamento, la costruzione di uno scenario che abbiamo fatto all'interno, contestualizzo magari per far capire meglio, all'interno di una serie di istituti che si occupano di design, quindi oltre all'Istituto d'Arte Applicata e Design, anche SAI a Milano, Accademia Italiana, Poliarte ad Ancona e Abadir in Sicilia, quindi è anche bello perché mi era rappresentata un po' tutta l'Italia, e l'idea era quella di andare a capire qual è lo stato di salute del Made in Italy, perché Made in Italy è un'etichetta che ci siamo trovati come paese, come sistema produttivo, che è sicuramente possiamo legare a vari momenti, dal Rinascimento, ma soprattutto il dopoguerra è stato il momento forse principale in cui c'è stato un allineamento di stelle, in cui produttori, designer, pensatori sono ritrovati, come dire, all'interno dello stivale, e abbiamo creato un qualcosa, uno scenario che effettivamente è diventato un punto di riferimento, è ancora un punto di riferimento nel mondo del design, nel mondo della produttività, è ancora posizionato alto nella testa dei consumatori, delle persone e tutto. Ci siamo posti queste domande e abbiamo detto ok, guardiamo in futuro cosa deve essere il Made in Italy, e l'abbiamo legato a un progetto, tra l'altro finanziato con fondi PNRR, che si chiama La Nuova Intelligenza del Made in Italy, e quindi abbiamo cercato di capire quali saranno e devono essere gli ingredienti per mantenere il Made in Italy alto a livello di posizionamento in uno scenario futuro, e di conseguenza dare l'input a 6 scuole di design, quindi 5.000 studenti, 1.000 docenti, insomma una comunità abbastanza importante, per poter lavorare nel futuro e fare in modo, come dire, che il Made in Italy rimanga, questo il nostro piccolo contributo chiaramente, però rimanga posizionato come deve. Da qui abbiamo fatto questa crasi, come dicevi tu, da Made in Italy a Making in Italy.
Ecco Barozzi, come possiamo pensare in questo percorso aperto e condiviso al ruolo dell'intelligenza artificiale, che si avvicini il più possibile ad una funzione anche artigianale?
Ma dunque, l'intelligenza artificiale deve essere vista come una nuova grammatica, no? Non è semplicemente uno strumento, è ormai parte integrante di qualunque tipo di attività che vogliamo iniziare o stiamo svolgendo. E a noi è piaciuto pensare appunto che l'intelligenza artificiale venga unita a due intelligenze che sono grande parte della nostra cultura e della nostra storia, che sono l'intelligenza sociale e l'intelligenza della mano. Quindi l'intelligenza artificiale permette oggi di amplificare quello che abbiamo sempre fatto, ci aiuta nel rivedere il modo di strutturare il Made in Italy, ma ci aiuta anche a vedere come possiamo raccontarlo in modo diverso. E dobbiamo vedere l'intelligenza artificiale più come una piattaforma che uno strumento dedicato in modo semplice ad una sola applicazione. Più lo vediamo in modo orizzontale, nelle attività artigianali, nelle attività del Made in Italy di alto livello, e meglio è, poi possiamo parlare anche un po' più nel dettaglio.
Ecco, a proposito di entrare nel dettaglio passo passo, ci fate anche degli esempi di come anche rispetto, no, ai giovani designer nel loro percorso di formazione possano già avere una griglia interpretativa e una narrazione che contempli il Making Italy?
Allora, se posso, appunto queste tre intelligenze sono l'intelligenza della mano, di conseguenza un approccio anche allo studente di design, ma non solo di design, lo amplierei veramente a tante altre discipline, a fondamentalmente prototipare a mano, quindi costruire a mano e crearsi anche un canvas a mano, cioè fare in modo che, come dire, ci sia la tridimensionalità dell'oggetto, del prodotto, ma anche di un progetto che può essere concettuale. Tante volte aiuta molto a dare una dimensione 3D a cui siamo sempre meno abituati. Il discorso dell'intelligenza artificiale chiaramente può essere visto da vari punti di vista, però sicuramente permette di saltare alcuni step che magari potevano essere solo meccanici e di conseguenza guadagnare del tempo. L'intelligenza sociale, che magari è quella che abbiamo spiegato meno in questo contesto, quindi prendo giusto 10 secondi per dire cos'è l'intelligenza sociale. L'intelligenza sociale, se pensiamo a un prodotto, è l'impatto che quel prodotto ha a prescindere dal consumo che quel prodotto poi deve servire fondamentalmente. Qualche anno fa in questi studi parlavamo di Recode, del Festival di Prato, sull'economia circolare. Ecco, quando si rigenera un tessuto e questo tessuto è comunque esteticamente piacevole, può essere progettato, disegnato e venduto, però ha dentro anche un'anima sociale, allora lì è che parliamo di intelligenza sociale. E questa, l'intelligenza sociale, forse è quella più difficile da insegnare, e cerchiamo di fare in modo che ci siano degli esempi, e ce ne sono tanti in Italia, nei nostri territori, di persone, aziende, istituzioni che riescono a dare qualcosa di più al prodotto o servizio. Questo è interessante, chiudo, perché delle tre intelligenze la terza è quella che in qualche modo ci sono gli stessi studenti che ci stanno insegnando, perché è una necessità che arriva da queste nuove generazioni, e devo dire che li ringrazio anche perché ci stanno sfidando anche da quel punto di vista.
Ecco, rivolgo la stessa domanda un po' anche a Barozzi, per entrare appunto con le mani nel piatto di questa condivisione, no? di materia, immagini e anche comunità, partecipazione.
Ma dunque, allora, c'è una battuta che è stata fatta, credo, già un paio di anni fa da una designer polacca che a me piace molto, che dice: noi vogliamo che l'intelligenza artificiale ci lavi i piatti e lavi i vestiti, in modo tale che noi possiamo fare design e poesia. Non vogliamo che faccia design e poesia, così che a noi rimangono solo da lavare i piatti e lavare i nostri vestiti. L'idea fondamentale è che il modo di fare design sta cambiando. Sta cambiando perché stanno nascendo degli strumenti che permettono, come diceva Alessandro precedentemente, di svolgere tutta una serie di attività più pratiche che possono essere automatizzate. E questo lo abbiamo sempre visto nella storia della tecnologia. Quello che rimane è la capacità di usare questi strumenti in modo nuovo. E quindi non solo, ma anche che cosa questi strumenti ci permettono di fare di assolutamente nuovo. Oggi la capacità di simulare nuovi scenari di design, la capacità di sviluppare e simulare nuovi prodotti, nuovi servizi, la capacità di vedere al di là, se si vuole, degli angoli e di quello che può essere sviluppato, sta diventando estremamente importante. Quindi i giovani designer devono passare da, se si vuole, le caratteristiche più tradizionali della pratica del design ad un livello più alto, che è come avere le idee e come sviluppare nuovi modelli utilizzando questi strumenti. Quindi l'altra cosa è, certo, sappiamo tutti, Midjourney, possiamo creare dei nuovi video, possiamo creare delle nuove immagini, possiamo sviluppare nuovi prodotti, possiamo passare da disegni in tre dimensioni a prototipi stampati direttamente in 3D. Abbiamo nuove design parametrici con i quali possiamo utilizzare nuovi algoritmi. Ma l'elemento fondamentale è avere le idee giuste, porsi le domande giuste e connettere per creare qualcosa di nuovo. L'intelligenza artificiale per adesso crea sulla base di cose già esistenti, combina, crea scenari, crea simulazioni. La capacità del designer è creare cose assolutamente nuove, e questo è l'elemento fondamentale. Quindi avere la creatività e usare questi strumenti in modo molto più trasversale rispetto che focalizzarsi su faccio l'immagine, faccio la nuova canzoncina, faccio il video.
Colombo, volevo aggiungere qualcosa.
Sì, assolutamente. È bene dire anche che comunque il design ha avuto un'evoluzione negli ultimi 20 anni pazzesca, nel senso che comunque l'abbiamo sempre legato un po' alla produzione di manufatti comunque magari legati al lusso, legati comunque a una peraltro spendenti. Invece uno è sicuramente diventato molto più popolare grazie all'arrivo di alcune aziende, anche all'arrivo di alcuni movimenti, anche le autoproduzioni e così via. Però non è solo applicabile a degli oggetti che possiamo avere in cucina, in sala, ma ormai è applicabile tantissimo, perché può essere applicato ai design, può essere applicato ai servizi, può essere applicato alla gestione di un'azienda, alla gestione di un progetto, e quindi è anche molto più interessante, perché adesso il design ha un'applicazione che è veramente amplissima.
E allora ci interessa molto come tutto questo si declini nel contesto della produzione, anche l'Italia come laboratorio collettivo, che come sta procedendo, quali sono i primi semi che il Make in Italy ha innestato?
Ma come al solito l'Italia è avanti nelle sue cellule, no? Nel distretto, nella piccola azienda, in quella via si trova un imprenditore che sta facendo qualcosa, e quindi quello che vorremmo fare è andare a prendere tutte queste narrazioni che già esistono, perché io ho 20 anni che accompagno studenti a parlare con le aziende. Quando aprono i cassetti le aziende hanno dentro 1000 progetti che potrebbero rivoluzionare i prossimi 10 anni, però dicono: ma sì, l'ho fatto, ho inventato questa cosa, ma poi non sapevo come commercializzarla, di conseguenza è rimasta qua. Quindi secondo me gli archivi, perché poi questo è un altro tema gigante dell'Italia, perché l'Italia è un paese fondato sugli archivi, di questo ne sono convinto, l'uso degli archivi, l'uso intelligente degli archivi e l'incrocio appunto di nuove tecnologie, della manualità che, come dire, è diffusa, e dell'intelligenza sociale, di cui l'Italia è già leader. Perché poi, come dire, mi fa ridere che quando si parlava di economia circolare, tutti impazziti per l'economia circolare. A Prato da quant'è che si rigenera il tessuto? Da 200 anni. E la carta da quanto si rigenera a Lucca? Da decenni, e così via. Nel senso, non si butta via nulla nella cultura, e nella cultura anche del desinare. Quindi l'Italia è già super avanti. È sempre questione di trovare il giusto algoritmo per far accelerare tutta una serie di pratiche che sono atomizzate.
Invece, Barozzi, con lei vado nella Silicon Valley, che frequenta insomma lavorativamente in maniera assidua. C'è già, che come viene percepito questa progettualità del Make in Italy?
Allora, prima mi permetto di fare una chiosa aggiuntiva in positivo, nel senso che stiamo vedendo molte associazioni industriali e molte associazioni artigianali in Italia che sono sempre più interessate a porsi una domanda su cosa l'intelligenza artificiale ci può dare anche in aziende molto piccole. Quindi diciamo che c'è humus, c'è attività. Ora il Made in Italy è riconosciuto in tutto il mondo, e anche nel mondo dell'intelligenza artificiale il Made in Italy ha dei nomi estremamente importanti, come, no, l'amministratore delegato di Anthropic, ha dei ricercatori estremamente importanti che lavorano in Silicon Valley, e è un riferimento tuttora fondamentalmente su due ambiti. Un ambito della codifica del design, perché siamo, diciamolo molto serenamente, il design l'abbiamo inventato noi, come diceva Alessandro, nel Rinascimento. C'è un bellissimo quadro nella Galleria di Urbino, in cui nel 1450 c'è la parola disegno al centro di una serie di valori culturali. Ma soprattutto l'abbiamo sviluppato nel dopoguerra creando il design moderno. E l'altro aspetto è un canone estetico che abbiamo innato e che ci viene riconosciuto. L'unione dell'estetica, della metodologia che abbiamo introdotto e del fatto che abbiamo una cultura che fondamentalmente è ancora legata all'aspetto filosofico-etico, rende la presenza del Made in Italy anche nell'intelligenza artificiale un elemento estremamente importante e molto rispettato. In più poi, come diceva Alessandro, portiamo anche un aspetto di intelligenza sociale, collettiva e intersecata con l'intelligenza artificiale, che è particolarmente innovativo, e noi stiamo lavorando in modo diretto proprio in Silicon Valley.
Le faccio un'ultima domanda, Barozzi, siamo in conclusione, vi ho seguito nelle vostre presentazioni che dialoganti che voi fate in tandem per affrontare gli aspetti che stiamo condividendo in sintesi anche nella trasmissione di oggi. C'è un'immagine che mi ha colpito, l'intelligenza artificiale deve sedere, no, sull'artigianalità, sulla materia, è importante questo fondamento?
È fondamentale, come dicevamo appunto, anche con lei un paio di settimane fa, è così importante che la stessa intelligenza artificiale si sta muovendo nell'intelligenza della mano. Stiamo passando dai large language model, ai grandi modelli di linguaggio, ai modelli di mondo, ai world model. Perché? Perché la conoscenza avviene attraverso le mani. Noi stessi, gli esseri umani, si sono evoluti attraverso la conoscenza delle mani. E quindi c'è un fondamentale legame tra questi due aspetti, che è notevole da sottolineare.
Colombo, le voglio chiedere anche rispetto alle giovani generazioni, al passaggio generazionale all'interno delle realtà produttive, perché poi è importante, no, che in qualche modo tutto ciò può essere, queste tre intelligenze complementari possono essere maggiormente concepite, inserite poi anche grazie a questi passaggi generazionali che avvengono nella manifattura italiana.
Sì, noi l'abbiamo chiamato mixology, quindi chiaramente in base all'azienda, in base al mercato, in base anche alla natura poi delle persone, fondamentalmente il blend che viene costruito da questi tre strumenti fondamentalmente deve essere anche ragionato, no, per il luogo, per il periodo e per la tipologia di azienda. Quindi penso che le giovani generazioni, e non direi che per forza le giovani generazioni vanno verso l'intelligenza artificiale perché sono più vicine al mondo della tecnologia, sì, sono nativi ormai, neanche più digitali, sono ormai nativi di un'altra dimensione, però sono anche nativi sostenibili, lo ripeto, questa è una cosa che si ripeteva qualche anno fa, per loro il fatto che un prodotto abbia un impatto e abbia un impatto sociale è normale, cioè deve essere così. Sull'artigianalità è pazzesco, perché invece è un qualcosa che non perderemo mai, o almeno non lo perderemo nei prossimi 500 anni, cioè è un qualcosa che i nostri polpastrelli in qualche modo sono come le anguille che tornano nel Mar dei Sargassi, no? Ce le abbiamo, nascono sempre con una particolare attenzione alla materia. Questo è molto interessante.
Siete confortanti, imprevedibilmente, no, in uno scenario in cui appunto è protagonista anche l'intelligenza artificiale, tutto questo ci fa stare sempre un po' in allerta, o comunque partire da una posizione di difesa, invece questo dialogo insomma è produttivo anche dal punto di vista di un ottimismo.
Ci proviamo, è inevitabile chiaramente che l'intelligenza artificiale diventi e aumenterà sempre la sua presenza, quindi cerchiamo un antidoto e cerchiamo di far modo che sia essere un altro degli strumenti tecnologici che abbiamo visto negli ultimi anni. Penso che, come dire, abbiamo visto l'avvento del computer, degli smartphone e della connessione. Ci spaventerà l'intelligenza artificiale rispetto a questi grandi cambiamenti?
Per chi volesse saperne di più di Making Italy,
ci trova sui siti delle nostre istituzioni, Accademia Italiana, IAAD.it, SAE e così via.
E allora 8:58 minuti, io ringrazio i nostri ospiti, Alessandro Colombo in studio e in collegamento Giampaolo Barozzi, per essere stati con noi.
Grazie a tutti.
Grazie
tutti.
A voi.
Rimanete sulle nostre frequenze, tra poco in collegamento l'assessore alle infrastrutture della Regione Toscana, Filippo Boni.